Random Access Memory, incursioni non convenzionali nel cosmo musicale. Ideato e condotto da Alfio Zanna.
In diretta dagli studi di ADMR Rock Web Radio di Chiari alle 18, Random Access Memory, che inizione così up tempo, che... l'imprescindibile Rosario Puma, sento la primavera.
Sì, bene, bene, ma oggi ti vedo anche molto sportivo.
Certo, è un po' così, un po' alternativo.
Ocio con l'alternativo.
No, un classicone. Poi stavo sentendo il programma precedente, mi ero un attimino assopito. Ma noi invece andiamo avanti con una nuova puntata di Random Access Memory. Doveva esserci il prosieguo delle case discografiche indipendenti, poi diciamoci la verità, mi sono guardato intorno, ho visto questo cofanetto e ho deciso di cambiare radicalmente, per cui...
No, le foto sono molto belle, molto acchiappanti.
Grazie, come se buttano gli sordi. Beh, e pertanto...
Classico.
La trasmissione, che tra l'altro ha già scatenato qualche commento, è... Ma... Il David Bowie degli anni 90 è da buttare sottotitolo o no? Chiaramente hanno iniziato tutti, ma sei matto, c'è questo, c'è quest'altro. Faccio questa domanda perché in realtà non è così pacifico, anche secondo me non è da buttare per niente, ma posso garantirti che certe riviste dell'epoca, inglesi, Uncut, Select, non sono stati particolarmente generosi con i lavori di Bowie, diciamo da Black Tide, White Noise del 93 fino ad Hours. Poi chiaramente c'è stato il 2000, ecco, questa è un'altra storia, magari affronteremo Bowie nei secoli.
Però, cerchiamo di capire che lui ha cominciato la sua attività ancora negli anni 60.
Lui ha iniziato a metà, fine, prima con i Manish Boy, per cui metà anni 60, poi fine anni 60 tipo cantautorale, inizio anni 70 il glam sull'onda, poi il periodo berlinese, poi gli anni 80.
Ecco, una cosa che non sapevo è che lui è anche un polistrumentista. Lui,
sì?
Lui suona la viola, suona il sassofono, suona il pianoforte.
Nei Comrades, che era il suo primissimo gruppo, penso che suonasse il sassofono, ma questa è un'altra storia. Parleremo poi anche del Bowie degli anni 80, perché mi ha scritto poi Stefano di Trapani, a.k.a. Demented Burro Cacao, che appunto invece aveva fatto un articolo su Rolling Stone parlando della produzione del Bowie, ma degli anni 80. David Bowie, giusto dopo Let's Dance, da metà degli anni 80, secondo me inizia un po' a soffrire, perché Tonight, sì, è un bel disco, Never Let Me Down, ne parleremo e ne parlerò appunto con Stefano, e qualche colonna sonora, fa il Goblin in un film dei Muppet che si chiamava Labyrinth, alla fine degli anni 80 arriva un po' arrancando. Si innamora pazzamente dei Pixies e di tutto quel suono un po' sporco, un po' garage, acchiappa Reeves Gabrels alla chitarra, i fratelli Tony e Hans Sales, vado a memoria, dalla band di Iggy Pop, e forma i Tin Machine. Primo disco dei Tin Machine da avere assolutamente.
Bellissimo.
Il secondo, giuro che non ce l'ho nemmeno io, e nemmeno un mini LP dal vivo che si chiamava Ovey Baby, e così finiscono gli anni 80 e iniziano gli anni 90. Gli anni 90 iniziano con il matrimonio con Iman, che è una modella di origine nigeriana o senegalese, non mi ricordo più, comunque una simpatica signora, gradevole, e questo disco che si chiama... Black Tie, White Noise, dal quale noi andiamo immediatamente a sentirci il singolo estratto, cioè il primo singolo del Bowie anni 90.
With blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire, they say, he has no brain, they say, he has no moon, they say, he was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump.
Jump, they said, questo era il primo singolo estratto da questo Black Tie White Noise, il primo album 33 giri degli anni 90 per Dave Jones, questo singolo che tratta vagamente del suicidio del fratello, accompagnato comunque da un bel video. Allora, la ritmica è figlia del suo tempo, ricordiamoci che nel 93 c'era stato tutto il Manchester, per cui Stone Roses, Happy Monday, I Spiral Carpets, cioè tutti quelli che prendevano praticamente, avevano detto che prendevano la ritmica di Sympathy for the Devil e andavano avanti a loop. In realtà la classe di David Bowie qui si sente, oltretutto collaboratori vecchi e nuovi, c'è Mick Ronson, c'è Mike Garson, c'è Lester Bowie che suonava la e che si l'ha invitato principalmente perché si chiamava Bowie, si faceva gli scherzi telefonici. Poi chi c'è ancora? C'è Reeves Gabriel, il chitarrista recuperato dai Team Machine.
Si era già lasciato con i Team Machine?
Sì, sì. In realtà la parentesi dei Team Machine è veramente brevissima. Ripeto, il primo disco a me piace molto. Molto muscolare, molto energico, e qui invece ritorna su atmosfere molto più consone al Bowie che intendiamo noi. Lontanissimo però dalla produzione degli anni Ottanta, secondo me.
Sì.
Anche con un po' dei brani, a parte c'è la cover di I Feel Free e una cover dei Walker Brothers, non so se ti ricordi quelli di The Sun Don't Shine Anymore, con Scott Walker e i suoi finti fratelli, avevano fatto uscire un disco che si chiamava Night Flights nel 1979, un disco molto cupo, vi ricordo The Electrician, che è un disco, una canzone cult all'interno di questo disco assolutamente passato inosservato dei Walker Brothers. Nella tournée del 79, se non mi ricordo male, vado a memoria, Bowie rifaceva questa canzone, decide poi di metterla sul disco. Questa è Night Flight e David Bowie, tratta da Black Tide White Noise 1993. E con Night Flights in sottofondo direi che può rimanere Che dici, regia?
Sì, sì, per me ci sta.
Ci sta, ci sta, mentre iniziamo a entrare un po' nel... No, non nel dettaglio, perché in 58 minuti un'operazione così è assolutamente impossibile. Però tanto per dare un... Anche perché alla fine dovremo giungere alla risposta a questa domanda. È da buttare o non è da buttare? Gli diamo 6, lo facciamo passare, lo rimandiamo a settembre?
Io te lo dico dopo.
Tu me lo dici dopo, anch'io ve lo dico dopo, perché non mi sbilancio per il momento. Black Tide, Why Noise, questa era Nightfly, una cover dei Walker Brothers, Scott Walker assolutamente adorato da David Bowie, e pertanto qui si sentiva la chitarra di Reeves Gabrels, che è quella un po' più stortignacola. Poi c'era Mick Ronson e c'era anche quella di Nile Rodgers, che comunque era stato il fautore nell'83 del grande successo di Let's Dance, e qui cercava di rintrufolarsi. Allora, il disco sì, ha successo, poi comunque Bowie è un nome, una garanzia. Quello che dicevano, diciamocela tutta, quello che dicevano le riviste, e soprattutto più andremo avanti e più questa critica si sentirà spessissimo, Bowie non è più, secondo alcuni critici musicali, non è più nello zeitgeist, cioè non è più con lo spirito dei tempi, arranca un po'. Anche, senti per esempio in questa versione di Nightfly la ritmica da Ecstasy, da Hacienda, da Manchester, c'è molto. Adesso io non sono tecnicissimo, per cui non so dirti in quanti 3/8, 4/4, comunque quel raddoppio è tipico di tutta una serie di gruppi, diciamo così, dell'ondata tra l'88 e il 91. Pre-Britpop e quasi pre-grunge. Il nostro comunque non si tira indietro ed esce con un'operazione abbastanza inusuale, è una colonna sonora per uno neanche un film, uno sceneggiato che andò in onda alla BBC, penso, The Buddha of Suburbia, che è tratto dal libro Il Buddha delle Periferie. Tu mi stai guardando dentro gli occhi e dici, come fa a sapere queste robe?
Io ti guardo ammirato.
Mi occupo solo di fregnacce, poi robe serie non me le ricordo mai. Il Buddha delle Periferie di Arif Qureshi, bel libro, sulla seconda generazione pakistana o indiana, non mi ricordo più, di Londra. E c'è questa trasposizione televisiva per il Buddha delle Periferie e la colonna sonora viene approntata da David Bowie. Noi andiamo a sentirci, anche perché ho intenzione di mettere tanta musica questa volta e essere anche un po' filologico, per cui andiamo avanti negli anni. Seconda produzione discografica, Buddha of Suburbia, questa è la canzone che dà il titolo all'album, David Bowie.
This is English and climbs the hill.
Buddha of Suburbia. Ma hai sentito la chitarra?
Che chitarrina!
E sai chi era?
No.
Lenny Kravitz.
Ma va.
Ma va. Buddha of Suburbia, questa era la canzone, questo era il disco. Nella busta interna Bowie spiega che ha fatto molto molto volentieri la colonna sonora di questo sceneggiato, perché, e questo è vero, chi ha letto il libro lo sa perfettamente, lui dice my personal memory stock for aspettate che non ci vedo più niente. An album made from almighty plethora of reminder of the 70s. Cosa vuol dire nel mio inglese un po' così da emigrante? Che lui l'ha fatta volentieri perché il romanzo si svolge negli anni 70 ed è la storia appunto di questo ragazzo di seconda generazione pakistana nella Londra degli anni 70, per cui giusto del glam, e la Londra di Bowie.
E
leggete il libro e andatevi a vedere lo sceneggiato. Non so se poi è entrato anche un film, non lo so e non mi interessa. Allora, diciamolo, fino a questo momento non si sono sentiti degli inni tipo Life on Mars, tipo non saprei, Heroes, quelle cose proprio canoniche. C'è da dire che mi riservo l'ultima parola alla fine. Noi andiamo a sentirci invece una cosa un po' strana che si chiama The Mysteries, un pezzo strumentale che Bowie, tra l'altro, inserì in una cassetta. Questa è strana. Lui fece una cassetta per i suoi amici solo di strumentali e di brani un po' d'atmosfera tratti dai suoi dischi, ma anche inediti, per cui cioè, tutti i brani della seconda facciata di Low, tutti i brani della seconda facciata di Heroes, Crystal Japan, poi alcune pubblicità che fece e questi strumentali un po' ambient. Questa cassetta ebbe talmente successo che poi uscì un CD che io vi esorto a comprare, non a scaricare, comprare.
Anche la cassetta?
Anche la cassetta, no, penso che all'epoca la cassetta non ci fosse, c'è una roba da Carlo Podega.
Dopo ti devo dire una curiosità a proposito di cassette.
Che si chiamava All Saints e raccoglieva appunto tutti questi strumentali, tra cui The Mysteries, che sentiamo dopo aver sentito l'aneddoto dell'imprescindibile.
No, perché un collaboratore, di cui non faccio il nome, ma conosciamo benissimo, mi ha chiesto, ma non possiamo avere un lettore cassette in radio, perché io ce ne ho tantissime e vorrei metterle. Io ho detto che insomma,
ma è il collaboratore che penso io?
Penso proprio di sì. Ho detto che forse rivolgendosi al museo,
le magari cassette della frutta forse.
Thank you.
mi spiace sfumare questo The Mysteries per David Bowie da Buddha of Suburbia, però io qui vorrei mettere tanta roba. Poi adesso stiamo arrivando un po' al fulcro, a metà degli anni 90, e c'è tanta roba da dire. Vabbè, che se non riusciamo a dire tutto, può darsi che, essendo un artista che mi piace in particolar modo e avendo travalicato i secoli, potremmo comunque fare speciali. A parte che gente molto più brava di me l'avrà già fatto. Però teniamolo in sottofondo e arriviamo al terzo disco degli anni 90. Allora, io non so se tutti lo sanno, ma la prima volta che mi sono imbattuto, e ancora non lo sapevo, con questo concept era in occasione del numero 100 della rivista Q, che adesso ha chiuso, nessuno se la ricorda, però era una rivista che tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 era al top del suo gioco, organizzava anche premi eccetera eccetera. Per il numero 100 c'era uno speciale e ognuno doveva contribuire in qualche modo. Bene, io questo numero ce l'ho e mi imbatto in la... No, è vero, dopo ti devo dire che cosa mettiamo della prossima, perché mi sono tutto infervorato nel mio discorso. Mi imbatto in questo articolo, questo racconto stranissimo di Bowie, era il 94, per cui un anno prima, di questa storia un po' cyberpunk, un po' artistica, un po' Strange Days, in cui si raccontava di questo detective di crimini artistici che si chiamava Nathan Hadler, che doveva indagare sulla morte di un artista e su questo, diciamo, su questa ambiente di artisti e di questa body art, per cui omicidio, body art, tutti i personaggi, per cui Nathan Adler, il mercante, il minotauro, erano elaborazioni della faccia dello stesso Bowie. Allora, detta così, sembra una cosa demente. In realtà, io l'avevo letta appunto come una cosa un po' originale. L'anno dopo esce, con grande meraviglia, questo Outside 1, per cui si presupponeva che ci fosse un seguito, che inaugura negli anni 90 la prima collaborazione dopo l'ultima, che era quella di Heroes. Allora, di Heroes e di Lodger, cioè della trilogia berlinese. Di Brian Eno, esatto. Torna Brian Eno dopo aver prodotto gli U2 e tutti quanti, e si riconsolida l'accoppiata. Allora, io qui mi sbilancio, il disco è meraviglioso. Vi dirò, non solo non è stato capito, ma durante la tournée a Blackpool, esattamente, o la rivista che recensiva il concerto, Bowie fu bottigliato.
Sì, ma io ho letto degradato ed esaltato in egual misura.
Assolutamente. No? Il disco è molto molto bello, molto molto difficile. C'è una bellissima edizione che io sono riuscito a recuperare per fortuna, con la traduzione di Fernanda Pivano, sia dei testi che della storiella, perché è una specie di Lamb Lies Down Broadway fatta da Bowie. Non mi dilungo eccessivamente, perché dopo ne parleremo più con calma. Adesso andiamo a vedere invece che cosa trasmettiamo. Io direi di questo andiamo a sentirci. Potremmo sentirci i singoli, ma non mi piacciono granché. Sentiamoci la 9, No Control, tanto per rendersi un po' dell'idea. Poi c'erano tutte le vocine, perché c'è la narrazione, il disco dura davvero tanto, era proprio da formato CD più che da LP. No Control, questo è David Bowie. Sarà accorto anche tu che qui l'atmosfera si fa molto più cupa.
Sì, fra l'altro mi stai facendo conoscere forse uno spazio temporale di David Bowie che conosco meno.
Certo, me l'ho fatto, adesso non per fare il figo, ma l'ho fatto un po' apposta, nel senso che gli anni 90 di David Bowie li conoscono in pochi, a parte esatto. I cultori, e mi saluto, tanto non ascoltano Rudy Tanzi, Stefano Di Trapani, Covre, tutti quelli che hanno scritto ma come è un periodo meraviglioso, cosa, come ti permetti? Non tutti la pensano.
Sì, sì, poi è stato rivalutato nel tempo.
Tra l'altro, dato che sono un convulsivo, sono andato anche alla ricerca di The Leon Tapes. The Leon Tapes è la versione grezza della collaborazione tra Bowie e Brian Eno, dura molto di più del disco, che ha questo filo conduttore di questo investigatore privato che appunto investiga su delitti nell'ambito della body art. Leon è uno dei protagonisti insieme al Minotauro, e tutte le vocine adesso non le sentiremo ma sono all'interno del disco e fanno un po' la narrazione, la voce di Bowie con la voce modificata. Questo ha un po' infastidito all'epoca i recensori, che dissero che era un bel disco che riportava Bowie agli splendori del periodo appunto berlinese, ma questa cosa qui un po' l'infastidiva, a parte poi i singoli che sentiremo. Noi andiamo a sentirci velocemente, perché su Outside potrei parlarne per ore, andiamo a sentirci Outside. Imprescindibile, degno del miglior Bowie.
Questo proprio sì, sì.
Degno del miglior Bowie degli anni 70.
Se non sbaglio, di quest'album faceva parte anche che hanno ripreso i Pet Shop Boys. E lo Space Boy.
E lo Space Boy, sì, sì.
Mi pare
da
che
questo,
facesse...
sì, 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 è anche da... dal... Sì, 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 non penso dall'altro, da lo Space Boy era qua. La chitarra di Carlos Alomar, che ritorna di nuovo anche lui. Al basso non c'è ancora Gayland Dorsey, che ci sarà dall'album successivo. Tempus Fugit, ragazzi, cioè uno speciale su Outside prima o poi lo faccio, mi spiace per le vostre orecchie. E adesso una chicca, perché chiaramente David Bowie nel 95 insieme a Trent Reznor dei Nine Inch Nails va in tournée, e lì a Blackpool succede la contestazione come con Dylan, famosa, e gli tirano di ogni cosa, perché chiaramente tutti aspettano di arrivare a sentire Blue Jean, Let's Dance oppure Heroes piuttosto che Hunky Dory, e lui invece fa integralmente Outside. C'è da dire anche un'altra cosa, e qui ho avuto veramente fortuna, perché stavo sentendo una radio, a un certo punto c'era una dedica e chiedevano The Man Who Sold the World, famosissima. Mm-hmm. Quelli della radio si sbagliano, mettono questo pezzo e io sono diventato matto per trovarlo. Alla fine l'ho trovato. Questo è The Man Who Sold the World mix by Brian Eno dal vivo durante i concerti del 95, sentite che cosa spaziale.
We passed upon the stairs. We spoke of was and when, although I was not there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, must have died alone a long, long time ago. Oh no, not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand, made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control.
control your face to face with the man who stole the world.
Allora, io posso capire che i fan di David Bowie della vecchia, di vecchia data storceranno più di un naso e alzeranno più di un sopracciglio, però qui c'è tutto, c'è finalmente l'avanguardia. Degli anni 90 c'è la Jungle, c'è un Space, si sente Brian.
Sì, molto Space.
È una rivisitazione assolutamente, secondo me, grandissima.
Beh, allora, lui è uno che l'elettronica l'ha sempre usata.
Assolutamente, assolutamente.
E qui maggior ragione.
Qui secondo me si distacca molto da appunto cercare di arrancare dietro quella che era la musica del momento e fare David Bowie, fare lo sperimentatore.
Sì.
È arrivato Bruno Bertolino con la sua Black, Brown and White. Tanto io sono appena arrivato al 95, per cui la mia idea di andare avanti, non ci sarà una seconda puntata. Questo brano, tra l'altro, sono riuscito a trovarlo, era la B-side di un singolo. L'ho trovato però in un cofanetto meraviglioso che non si è filato quasi nessuno, perché quando poi David Bowie è scomparso, chiaramente hanno rifatto tutti i cofanetti di tutti i periodi. Questo qui, che si chiama Brilliant Adventure 1992-2001, è quello che oltretutto costava anche meno, perché se lo filava nessuno. Per me invece è stato interessantissimo, io avevo già i CD, ma qui per esempio c'è un concerto BBC Broadcasting del 2000, c'è il disco Toy e soprattutto c'è Recalled 5, che è un triplo CD solo di B-sides e inediti. Per cui questa versione con Brian Eno di The Man Who Sold the World proprio da lì veniva. Tu hai citato Hello Spaceboy, il singolo, andiamo a sentircelo.
Bye.
qui tutta l'influenza dell'industrial si fa sentire, il fatto che David Bowie in quel momento era completamente preso dalla musica dei Nine Inch Nails, e si sente oltretutto anche dal punto di vista grafico e videografico, tutti i video di questi album sono assolutamente schizzati. Allora, probabilmente per il tempo neanche troppo, però diciamo che tra gli artisti della sua generazione non c'è una capacità così di osare. Sto pensando per esempio ai dischi coevi di Peter Gabriel o di Robert Fripp, forse Robert Fripp con la terza incarnazione dei King Crimson è su questa strada, altrimenti tutti vanno coi piedi un po' di piombo.
Sì, sì, calcolando che lui è nato nel 47.
Qui poteva vivere di rendita e fare Heroes per il resto dei suoi giorni. Infatti inizio ad anticipare la mia decisione, è chiaro che io penso che il Bowie degli anni 90 è assolutamente da, se l'avete un po' abbandonato, riscoprirlo, sentirlo di nuovo. Devo sentirci qualcosa invece di un po' più aperto, una tipica canzone con un'apertura molto alla Bowie, sempre dall'album Outside. Io non vi ho fatto sentire tutta la narrativa in mezzo perché chiaramente vi voglio bene. Questo è These Architects Eyes e lui è David Bowie. Con un gran bel riff di basso, questa Through These Architects' Eyes, David Bowie Outside, ne riparleremo perché vi farò sentire qualcosa da The Leon Tapes, poi vi farò sentire dei bootleg, appunto io ho dei concerti con Trent Reznor dei Nine Inch Nails, un disco clamoroso. Io non so se voi alla fine di questa puntata sarete convinti che non è un gran periodo oppure sono tutti gioielli da riscoprire, voi pensateci e fate quello che vi pare.
Facciamo allora una promessa, non facciamo come Outside, che era una trilogia, esatto. E poi invece ne hanno fatto uno, noi diciamo che ne faremo uno o due,
sì,
e forse
sì.
Anche un tre.
Può darsi. E noi partiamo invece brevemente, perché abbiamo ancora un po' prima di lasciare posto a Black, Brown and White, con il disco del 1997. Ebbi la fortuna di andarlo a vedere allo stadio Rigamonti a Brescia nell'estate del 97 con la tournée di Earthling, un disco che schiaccia ancora, non è più un concept, schiaccia ancora di più l'acceleratore sui ritmi jungle, i ritmi industrial. Infatti la critica principale che mossero a questo disco all'epoca le riviste di cui vi avevo parlato era appunto quello che cercasse di essere moderno a tutti i costi. Era nel frattempo, anzi vi dico una cosa, Outside passò completamente quasi inosservato, perché il 95, ricordo, era l'anno del Britpop. E a questo punto nel Britpop fare delle cose industrial è stato comunque una scelta molto molto coraggiosa. 1997, Earthling, questo era uno dei singoli, video girato tra l'altro con Trent Reznor, tanto per cambiare, questa è I'm Afraid of Americans. Poi per i saluti. Brown,
sì.
Allora, tu riesci a rispondere a questa domanda se il Bowie degli anni 90 è totalmente da buttare o no? Io ho già risposto, l'imprescindibile è stato illuminato sulla via di Damasco.
Chi?
L'imprescindibile.
No, chi è il cantante?
Mino Reitano.
Bove. Quello scritto Bove.
Ma è ballerino?
No. No, quello Tamo Pio Bove non è neanche quello.
Non lo so.
Bravo, tu va avanti con il tuo Jackson Brown.
Che bella lucina che avete qua.
Certo, molto intima, vero?
Bella, posso,
è un po', un po' boudoir. Sai che mi stai facendo perdere del tempo sulla mia trasmissione?
Vai.
Tra l'altro vi dico, allora, io dovevo fare tutta la discografia di Bowie degli anni 90. Siamo arrivati alla prima canzone di Earthling del 97. Mi sa che qui andiamo, perché c'è questo che preme chiaramente.
Andiamo oltre.
Sempre
tre
fastidioso.
Minuti, tre minuti.
No, non ci abbiamo più niente, guarda.
Vai.
Noi cosa facciamo? Allora, imprescindibile, sciogliamo la riserva.
No, seconda puntata sicura.
Seconda puntata, perché poi dobbiamo approfondire, anche che esatto. L'abbiamo fatti un po' all'acqua di rose. No. Però, dai, diciamocelo.
Sì, perché mi è preso di sprovvista, quindi insomma, per la prossima magari cerco di prepararmi anche un
allora,
pochino.
Un po' di consigli per gli acquisti. Andate a comprarvi sicuramente Outside. Se la trovate ancora nella versione con la traduzione di Fernanda Pivano, così capite questa storiella del detective di delitti d'arte, che è sempre difficile. E se no compratevi questo meraviglioso cofanetto Brilliant Adventure 1992-2001, perché gli inediti, poi mi sono dimenticato, c'è anche il disco Toy, che è un po' su quello, sì, è un po' sottotono, è uscito postumo, era un po' uno scherzetto, ma alla fine diciamocelo, saluto Stefano di Trapani, saluto tutti quelli che mi hanno scritto, assolutamente da salvare, non buttare.
Sicuro.
Parleremo poi eventualmente, magari anche con Stefano, del Bowie degli anni 80, che lì c'è più... Sentiamo ancora 2 secondi di I'm Afraid of Americans. Un saluto da Alfio Zanna, imprescindibile.
Ciao a tutti.
Alla settimana prossima.